Le 12:30 minuti, questo è il Time Magazine. Ci colleghiamo in diretta Skype con Angela Ganci, la dottoressa Angela Ganci. Continuiamo il filone legato all'infanzia che è andato tanto bene in questi giorni. Allora, buongiorno Angela, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a voi. Scusate un po' la voce.
Eh sì, ci sta. Ci può stare. Terzo appuntamento legato all'infanzia. Tu hai già diviso per fasce di età appunto la pertinenza dei tuoi interventi. Oggi parliamo di quella infanzia, credo sia preadolescenziale o cosa? Spiegami meglio.
Sì, allora in questo caso sì, preadolescenza nel senso di terza infanzia. Allora, abbiamo parlato poco tempo fa di seconda infanzia, di prima e seconda infanzia. Adesso andiamo alla terza, che ho detto anche fanciullezza in altri termini. È il periodo che va da 6 a 11 anni, in pratica è il periodo di ingresso alla scuola primaria, che dicevo io, la scuola ex scuola elementare, si chiama adesso primaria. E quindi il momento in cui il bambino avvenga una serie di manifestazioni, di cambiamenti, insomma, cambiamenti praticamente puntati verso la socializzazione. Intanto lo svincolo, come abbiamo visto la volta scorsa, perché è seguito dalla famiglia, dalla dipendenza familiare, e quindi l'importanza che assume l'altro, in questo caso il gruppo dei pari, la scuola, e in ordine addirittura. Prima si dice che l'importante ovviamente dei genitori, prima sempre importanti sono solo certo. Il resto sono loro, e poi appunto i genitori dei compagni e i maestri, quindi sono questi in questa fase più significativi. E gli sviluppi sono a differenti livelli, sviluppo psicologico, sociale, sviluppo fisico, è una fase che si chiama di latenza, per chi è amante di Freud, no? Probabilmente ha sentito parlare un po' tutti, diciamo, lo storico. Quindi una fase in cui gli istinti sessuali che hanno predominato all'inizio, alla scoperta del corpo, anche nel neonato, viene certo. Questo in forma chiaramente a tutti, vengono un po' messi da parte, latenza, si interessa più il bambino, diciamo, dell'operare, del fare concreto, manipolare oggetti, costruire, essere industrioso, si chiama anche fase dell'industriosità, va a scuola, si vuole fare vedere il più bravo, il più nel gruppo, il più operoso, ma anche in termini concreti, quei bambini che usano le costruzioni, il Pong in questo periodo così particolare, da 6 a 11 anni, 6-10 così, talmente che se un bambino in questa fase non concretamente non agisce sui materiali, sente inferiore, fase di società inferiorità, sono teorici che hanno definito questa fase in differente maniera, però gli istinti sessuali sono un po' messi da parte, poi verranno riscoperti in adolescenza
in maniera veemente ed esplosiva, poi a quel punto.
Sì. Esatto, è una fase quindi importante di passaggio, di apertura, e poi anche a livello cognitivo, si chiama piacere, è un altro, chi volesse approfondire lo vede, sì. Invece in questo caso della fase del pensiero logico concreto, cioè il bambino inizia a capire che con la logica concreta applicata agli oggetti, un oggetto per esempio irreversibile, chiunque ha visto per esempio due oggetti, l'acqua messa in due oggetti, uno lungo e stretto e l'altro largo e basso, prima di questa fase, prima dei 6 anni, il bambino pensa che il livello dell'acqua sia diverso, cioè che nel contenitore largo e basso c'è più acqua, perché sembra obiettivamente di più contenere, no?
Certo, visivamente inganna.
Esatto, invece in questo caso non si fa più ingannare, riesce a essere più, diciamo, intelligente, ovviamente, quindi capisce che l'acqua, il livello compensa l'altro, insomma, fondamentalmente l'acqua è la stessa, no? E quindi si decentra se stesso, è più collaborativo e meno egocentrico, ma meno più sociale, cui piace giocare, manipolare gli oggetti, e qui però inizia ad andare a scuola, centrale, come abbiamo visto. Inizia ad andare a scuola e si sente un po' anche messo da parte, perché non ha più l'attenzione dei genitori. All'interno della scuola è un po' un anonimo.
Certo, è uno dei tanti bimbi che vanno in classe.
Sì, ho tanti bimbi appunto, e deve un po' farsi volere bene da questo punto di vista, farsi accettare e contemporaneamente far di tutto per non sentirsi escluso. Quindi si dice in psicologia un po' si sente messo in un angolino, non capisce un po' perché, sente ovviamente urtato da questo, però poi alla fine prevale, come deve prevalere nei bambini sani ovviamente, il senso di cooperazione, il fatto che se lavori insieme per raggiungere un obiettivo è anche la bellezza di far parte di una squadra, quindi il bambino solitario, ecco, dico sempre, non è un bambino felice, non è un bambino sano, è un bambino che magari le traiettorie evolutive non le ha passate, quindi bisogna ascoltarlo. Quindi se i bambini fanno confusione è meglio che fanno chiasso, è meglio che
chiaro.
Un bambino taciturno.
Allora io direi, ascoltiamo un attimo di musica che ci sta sempre, perché in merito sono certo che tra un po' saprai consigliarci approfondimenti legati alle tue scritture, perché tu hai una produzione in questo caso enorme, ne parleremo tra qualche istante qui al Time Magazine, resta con noi, non lasciarci. Robbie Williams, Love My Life, questo è il Time Magazine. Siamo ancora al telefono con la dottoressa, al telefono su Skype con la dottoressa Angela Ganci, ancora ben trovata Angela. Parliamo di produzioni editoriali in questo caso, perché tu hai, oltre ad essere brava nell'intervenire a raccontarci tutte queste questi aspetti, in questo caso dell'infanzia, poi li traduci in vere e proprie opere letterali in questo senso. Cioè, molte di queste edite vado a memoria da Uprint, giusto? Ho detto bene?
Uprint, sì.
Ecco, in questo caso cosa ci puoi consigliare? Vedo già in realtà, per chi ci sta guardando online e in TV, la copertina Angela Ganci, Pianeta Scuola per una didattica delle competenze. Parlaci di questo prodotto.
Sì, allora, questo è un libro che ho scritto qualche anno fa, pensato per docenti della scuola primaria, ma ovviamente poi, siccome cioè, per la continuità, diciamo, orizzontale, per la continuità, insomma, educativa, ogni grado si connette all'altro, quindi quello certo. Che fai dalla scuola dell'infanzia arriva sino poi all'università addirittura, quindi non ci può essere una disconnessione. In questo caso, diciamo che avevo proposto questo libro, diciamo, per approfondire il problema dei disturbi specifici di apprendimento, che era una parte anche di questo mio intervento, che proprio sono caratteristiche, alcune delle problematiche, diciamo, di tipo cognitivo, neurologico, che sono caratteristiche che vengono diagnosticate tra i 7 e gli 8 anni, dislessia e discalculia in particolare, e dislessia a 7 anni e discalculia a 8 anni, e che rappresentano poi una problematica che, se non viene affrontata precocemente, può portare a disagi di tipo, ovviamente, diciamo, di adattamento e di tipo appunto sociale, anche autostima, bassa autostima, tutto quanto. Quindi questa era specificatamente per questo focus. Ovviamente il bambino in generale entra a parte, come dicevo prima, di questo mondo obbligato, di questa tappa in cui si confronta con altri, capisce che il mondo non è tutto suo, come nella dieta genitoriale, quindi esce da questa onnipotenza di cui parlava Freud appunto all'inizio, esatto. E comincia a essere adattabile socialmente. Immaginiamo se restessimo tutti un po' bambini e volessimo tutto subito come avvenne ai bambini, sarebbe un gesto improponibile della società, diciamo, sarebbe una prepotenza continua, non ci sarebbe.
Oddio,
insomma,
io qualche adulto così lo conosco, però sono pochi per fortuna, dai.
Vabbè, direi che forse qualcuno sarebbe interessato al narcisismo primario, ai bambini, cioè ai bambini mai cresciuti, sì, infatti non era per dire che se diventiamo maturi, diventiamo mediatori degli altri, diventiamo, attendiamo, guardiamo gli altri, rispettiamo gli altri, certamente se non si è mai cresciuti si può essere pure bambini a 80 anni.
È vero.
Questa è una deviazione, però della normalità. Il bambino normale è un bambino che accetta che esista anche il punto di vista dell'altro, infatti si parla di lettura della mente in psicologia cognitiva, per cui il bambino sano sa che quello che fa è effetto sugli altri, e quindi se è stato uno schiaffo, se è da uno spintone, sa che l'altro si potrebbe reagire comunque. Il bambino invece egocentrico diciamo un po' sempre che se ne freghi, quindi spinge, dice brutte parole, si arrabbia perché pensa che tutto gli sia dovuto, ma questa è una deviazione. E nel bambino con DSA disturbi dell'apprendimento, sì, di cui si parla relativamente poco, perché la legge 170 è relativamente recente, questa che appunto norma questo. È un bambino, in realtà, il bambino con DSA è un bambino nella norma a livello intellettivo, non è un bambino che ha deficit intellettivi, quindi con ritardo mentale, però ha una difficoltà nel codificare e nel decodificare i suoni, cioè parla bene, ascolta, ma non sa scrivere, non sa convertire i fonemi in grafemi, quindi è un bambino che fa degli errori tipici, per esempio la B la confonde con la D, quindi scrive o legge, inverte, sbaglia le doppie, insomma, ovviamente una lettura è una scrittura che a volte diventa impossibile, quindi un bambino che viene scambiato per distratto, svogliato, in realtà è un bambino assolutamente intelligente, ecco, con degli strumenti che si chiamano compensativi, come l'audiolibro o altri strumenti vari, insomma, sintesi vocale, riesce a sopperire a questo deficit.
Viene messo al pari degli altri, sostanzialmente.
Sì, infatti è un bambino, diciamo, socievole, però immagina, se ti senti e non capisci più che problema hai, magari devi stare per leggere due righe e mezz'ora rispetto ai tuoi compagni che stanno effettivamente due minuti, ti senti un po' con un handicap, certo. Ma è un handicap relativo, dovuto a un disturbo neurologico, si è scoperto anche su base genetica, quindi è qualcosa che ha confine tra psicologia e neurologia. Senti, ma è importantissimo.
Sì, ti devo fermare perché abbiamo la pubblicità, sì. Però io completerei il discorso subito dopo la pubblicità, quindi chiuderemo anche questa fase legata all'infanzia, che forse è la più delicata, magari lo penso io. Ci ribecchiamo tra qualche istante in diretta qui al Time Magazine. E ci siamo ancora con Angela Ganci in diretta Skype per scoprire i segreti legati all'infanzia, la fascia d'età che parte dai 6 arriva fino agli 11 anni circa. Ancora tante domande da fare, per esempio ce n'è una che riguarda un ascoltatore Salvatore che ci chiede come fare quando, per esempio, il bimbo che può avere dagli 8 ai 10 anni va in contrasto con uno dei genitori. Allora, come ci si comporta in questi casi? È un atteggiamento frequente?
Sì, poi vedremo che l'atteggiamento è molto frequente in adolescenza, molto di più, però iniziano, come dicevo prima, per il fatto che iniziano a confrontarsi con gli altri, a capire un attimo chi sono e cosa vogliono. Dimenticavo di dire che fase questa, tra 7 e 8 anni, in cui il bambino incomincia addirittura a mentire, cosa che non faceva prima, perché ha un maggiore senso di sé, è più, diciamo, riservato, cioè di fronte all'invadenza altrui tenta sempre di costruirsi il proprio orticello. Questo è molto importante rispetto ai primi 6 anni in cui diceva tutto a tutti, non aveva barriere tra sé e l'altro, quindi è positivo ovviamente questo per l'età adulta. È un bambino che entra in contrasto è un bambino che sa, diciamo, cosa vuole, molto banalmente, nel senso che gli piace mangiare una cosa piuttosto che un'altra, oppure un pensiero diverso, incomincia a individuarsi, essere verso l'uomo adulto. E quindi è, non dico che bisogna favorire, perché se c'è il contrasto con l'aggressività, mai favorire l'aggressività, però intanto vederla come un momento evolutivo e positivo, nel senso che il bambino, se dice no, almeno sa cosa vuole rispetto a dire sempre sì, essere compiacente, d'accordo? E poi ovviamente, nel caso che a me il contrasto sia frequente, iniziare a chiedergli in cosa quello che pensa è diverso da te, non contrastarlo, non dire no, perché no non servono a niente, dire no così, e spiegare anche perché la si pensa diversamente,
Senti,
cercare di averlo chiaro.
mi chiede
Sì.
l'ascoltatore Federico quali sono i pericoli maggiori di questa fascia d'età.
Allora, fortunatamente questa fascia d'età rispetto all'adolescenza non ha tutti questi pericoli, nel senso che il bambino appunto da una parte vuole sapere che, dall'altra parte però ascolta anche i consigli, non è ribelle. Certamente uno dei pericoli moderni è sempre quello, diciamo anche da 2 anni, quello sicuramente del mondo virtuale, che potrebbe essere un mondo in cui, cioè che è un mondo pericoloso di per sé se non viene gestito. Quindi penso necessariamente alle chat, per esempio, si possono anche iniziare a questa età, agli incontri magari dicono proprio non sorvegliati, comunque, oppure è presente la fase del bullismo, questo di cui il bullismo a scuola,
Quindi
che
inizia
è
già a
sempre.
quest'età sostanzialmente.
Sì, il bullismo, diciamo che anche online, addirittura precoce, sì, però. Considera, se 11 anni già siamo sempre adolescenza, quindi se addirittura scuola, sì, scuola primaria, sicuramente episodi, e comunque di adattamento. C'è un bambino che è molto legato, per esempio, ai genitori, ma già anche dalla scuola dell'infanzia, il genitore che non vuole staccarsi per sé dal figlio, magari perché è figlio unico per tanti motivi, magari perché ha conflitti anche nella coppia coniugale, i motivi sono tanti. Allora potrebbe, ecco, anche se non vuole razionalmente, iperproteggerlo, quindi non favorire questo confronto con gli altri. E quindi un pericolo è costituito dal fatto che si deve capire, genitori, che il bambino si lascia libero e poi si aiuta quando ne ha bisogno. Però ecco, questa fase è molto importante, favorire associazioni con i pari, le festicciole, quello si possono fare
Tutti
con il
i
Covid,
momenti di aggregazione.
i
Senti,
momenti
ovviamente
sociali reali.
ci sono tantissime domande ancora da girarti. Come fa magari chi è all'ascolto e si è interessato all'argomento a contattarti? Ti trova sui social? Dici tutto in pochi secondi, dai.
Allora, la mail solitamente ti rispondo perché c'è anche più modo di approfondire, angela.ganci@gmail.com, questa. Oppure si può andare su Facebook, studio di psicoterapia e mediazione familiare della dottoressa Angela Ganci, quindi potrete mandare un messaggio. O invece il canale YouTube, scrivendo Angela Ganci YouTube su Google, dove sono questi video che posterò anche questo incluso. E comunque, solitamente l'email, sul mio sito Angela Ganci trovate anche i
Tutto quello che
riferimenti.
serve.
Sì, per contattare.
Grazie
Rispondo.
ancora allora, grazie ancora alla dottoressa Angela Ganci, alla prossima. Ciao Angela, ciao.
Grazie.